siamo pronti, pronti per il nostro nuovo dialogo con Luigi Caratelli, già collegato con noi. Buongiorno Luigi.
Buongiorno Daniela e un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
Questa è la giornata delle profezie, cioè il mercoledì noi lo dedichiamo alle profezie. Siamo partiti dalla profezia di Daniele che ci presentava il piccolo corno, l'anticristo eccetera, e siamo arrivati a capire che il piccolo corno, l'anticristo, ha come obiettivo quello di mettere in oscurità la legge e di innalzare la tradizione, di mettersi contro quello che Dio ha stabilito. Quindi l'altra volta tu ci parlavi di tradizione, che è quello che teologi cattolici hanno detto, e quale posto viene dato alla Bibbia, cioè tra Bibbia e tradizione, questa bilancia verso dove pende. Nel tempo purtroppo la bilancia è andata a far pesare, a dare più peso alla tradizione rispetto a quella che invece aveva la Bibbia. Ma rispetto a questo tema, la tradizione e la legge di Dio e la Bibbia, cosa dicevano i padri della Chiesa? Quindi andiamo proprio alle origini.
Sì, allora già la tradizione non era formata come è formata oggi in seno alla teologia cattolica, no? Quindi io mi rivolgo come sempre ai cattolici di buona volontà, come lo sono stato io a suo tempo, che dialogano, ma dialogano su un testo sicuro, che è quello della Bibbia. La tradizione lascia il tempo che trova, quindi la tradizione non può mai soppiantare la Bibbia, e al tempo dei padri della Chiesa molte tradizioni non c'erano ancora, ma sembra che lo Spirito Santo abbia ispirato alcuni di loro in previsione di qualcosa che sarebbe successo dopo. Per esempio, vorrei citare Giovanni Crisostomo, no? Probabilmente il Signore potrebbe aver mandato in anticipo un severo monito a quanti avrebbero percorso la fallace strada delle tradizioni umane. Infatti, prima ancora che molte tradizioni fossero formate, Crisostomo diceva: quando l'eresia si impadronirà della Chiesa, sappiate che non vi sarà prova di vera fede e di cristianità se non con le sacre scritture, perché quelli che si volgeranno altrove periranno. Trovate scritto questo nell'omelia in Matteo 49. Poi Cirillo d'Alessandria, già siamo al V secolo d.C., afferma nel suo lavoro Esposizioni sulla Genesi, no? Paragrafo 2. Come possiamo noi accettare quel che la Sacra Scrittura non ha detto e mettere ciò sul piano delle cose vere? Già qui qualcuno cominciava a dire: attenzione, Sacra Scrittura e tradizione non sono sullo stesso piano, sola Bibbia. Ciò sembrava Lutero ante litteram, no? Questo personaggio. E quindi a me si stringe il cuore se penso, per esempio, ai miei fratelli cattolici, e anch'io, ripeto, sono stato cattolico, e come me vanno nelle librerie a cercare sugli scaffali gli scritti dei padri della Chiesa e non sanno che i loro scritti sono molto spesso in contrasto con i dogmi e le tradizioni della loro stessa Chiesa. Però bisogna fare questa ricerca, costano poco, andate alle Paoline, a Edizione Ancora, alla PM, dove volete, una bella libreria cattolica, ci sono tutti i padri della Chiesa che volete, nudi e crudi. E per esempio a me mi viene una sensazione di pena, no, e di impotenza quando leggo invece le parole del teologo Jacques Blocher. Dice: in questo insieme costituito dalle opere dei padri, dei creti, dei concili e tradizioni orali, è la Chiesa romana che decide in definitiva quali sono i padri autentici e quelli che non lo sono, quello che si deve prendere o lasciare, mettendo la tradizione così inafferrabile sullo stesso piano della Sacra Scrittura. La Chiesa romana si è autoproclamata unica arbitra e interprete, con la conseguenza che la tradizione praticamente è al di sopra della Scrittura. Quindi questo processo storico ha scombinato un po' la buona fede di molti miei fratelli cattolici. Perfino Cristo si è confrontato con la tradizione. Per esempio, leggo da un bellissimo scritto di Ellen White che diceva: egli venne rimproverato, Gesù, di non riconoscere i precetti della tradizione che intralciavano la legge di Dio. Tali precetti erano stati fissati per favorire l'osservanza della legge di cui a poco avevano usurpato la sacralità. Quindi buoni intenti all'inizio, però alla fine si è dato la stura a un processo che ha sconvolto tutto. Conclude Ellen White: e quando essi erano in contrasto con la legge di Dio, si accordava loro addirittura la preferenza, cioè meglio la tradizione che la legge. Gli stessi discepoli di Cristo non erano completamente liberi dal giogo dei pregiudizi tramandati e poi confermati dall'autorità dei rabbini, e Gesù volle liberare dalla schiavitù della tradizione tutti coloro che erano realmente desiderosi di salvire Dio. E conclude Ellen White citando Gesù stesso, no? Che si rivolge ai tradizionalisti e dice: ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore loro è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E questo è il ruolo, l'azione purtroppo dell'anticristo. Penserà di mutare i tempi e la legge e proporrà, in opposizione addirittura alla legge di Dio, le proprie idee, le proprie tradizioni, no? I propri regolamenti.
Possiamo dire che la tradizione è una tentazione, diciamo, delle varie confessioni. Quindi, quando si parla di tradizione, c'è una tradizione ebraica, c'è una tradizione cattolica, sì, certo, c'è una tradizione, certo, protestante. Cioè, quando la tradizione, certo, quando la tradizione è sbagliata, perché la tradizione poi è un voler passare, no, alle generazioni successive delle memorie, delle cose che sono successe. Ma quando queste tradizioni sono pericolose, quando vanno in contrasto con la Bibbia. Quindi ognuno di noi deve capire: le nostre tradizioni sono conformi alla Bibbia oppure no? Ecco, se non sono conformi, Gesù ci dice: non potete mettere le tradizioni, le vostre dottrine, i vostri precetti al posto di quello che Dio ha stabilito. Quindi questo è un monito un po' per tutti, di stare attenti alla tentazione della tradizione. Anche nelle famiglie, la nostra famiglia ha questa tradizione. A volte sono delle buone tradizioni, ma non sempre così. Passiamo di nuovo collegati con Luigi Caratelli. Si parlava di tradizione di Bibbia. Gesù stesso condannò la tradizione dei farisei, la tradizione dei rabbini, che quando questa andava e addirittura contraddiceva quella che era la Bibbia, quella che era la Torah. I padri della Chiesa sono espressi, proprio anche se non c'era la tradizione o comunque questo conflitto così forte tra tradizione e Bibbia ai loro tempi, però comunque è una tentazione che ha fatto un po' il giro diciamo il corso, no, dei vari secoli e delle varie confessioni. Cosa possiamo aggiungere ancora? Ad esempio, un'altra tradizione, forse tu volevi leggere qualche citazione, però io ti lancio la domanda e poi magari riprendiamo quello che stavi dicendo prima del brano musicale, perché ad esempio una delle tradizioni è quella che dice che Pietro sarebbe stato il primo Papa, ad esempio, no? Prendiamone una per tante. Cosa possiamo dire? Ma la Bibbia che dice? È d'accordo?
Non è una trattante, è proprio la tradizione che ha permesso di stabilire chi è che dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in seno alla cattolicità, insomma, è il Papa, il magistero papale, no? Ora, io da buon cattolico mi ricordo quando ero ancora all'Istituto d'Arte, l'Istituto d'Arte è proprio la fucina diciamo, delle idee di sinistra, idee rivoluzionarie, no? E anch'io un po' mi accodai a questi movimenti, no? Anche se avevo una mia idea. E mi ricordo che una sera andammo in un'osteria, insomma c'erano diversi nostri amici, e c'era un insegnante, non so se l'ho già raccontata l'esperienza, perdonatemi, la senilità avanza, quindi non me lo ricordo, però in questa osteria si beveva vino, io no perché sono sempre stato astemio fin dalla nascita, e si discuteva, si dialogava, e il professore di lettere, Macaronio, addirittura mi ricordo pure il cognome, figuratevi, disse una cosa che mi lasciò un po' perplesso, ma non da distruggermi interiormente. Lui dice: ma il testo di Gesù, dove si dice io ti darò le chiavi del regno, tu sei Pietro e su questa pietra, non vuol dire che Gesù sta conferendo a Pietro un incarico, no, importante e poi eterno. No, Gesù sta parlando della Chiesa, non del personaggio Pietro. E io, da buon sostenitore del Papa, rimasi un po' traballante, no? Vabbè, chiudemmo lì e mi sembrò una novità, non mi sconcertò molto, perché da buon cattolico diceva: ma forse dovremmo anche noi cattolici rivedere certe tradizioni. Di lì a qualche mese partii per il servizio militare e incontrai la Chiesa Avventista a Trieste, e lì scoprii che il pastore di quella chiesa e gli avventisti dicevano le stesse cose di questo insegnante di lettere del mio paese. E allora argomentiamo meglio. Questa è un'esperienza da me vissuta, ma in effetti esiste il conferimento di Gesù a Pietro di questo mandato, no? Il Papa compare tra le pagine della Bibbia. Ora, innanzitutto la parola Papa significa padre, no? Poi addirittura viene aggiunto la qualifica di santo, quindi santo padre. Ora, nella Bibbia stessa, Matteo, per esempio, 23:9, è detto: non chiamate alcuno sulla terra vostro padre. Questa è l'autorità per eccellenza in materia di teologia che parla, è Gesù. Non chiamate sulla terra nessuno vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, che è quello che sta nei cieli. Quindi se Gesù ha detto di non chiamare nessuno padre, e quindi papa, perché vuol dire questo la parola papa, vuol dire che sono stati gli uomini, disubbidendo a Cristo, ad attribuire tale titolo a un uomo. Ancor di più, Cristo non avrebbe creato nessuna istituzione papale in questo senso, poi lo vedremo magari la prossima volta. Quindi anche l'attributo di santità non si addice all'uomo e né tantomeno al papa. Isaia 6:2 dice chiaramente che solo Dio è il tre volte santo, quindi nessun uomo, anche perché nella Bibbia la parola santo significa giusto, e io posso essere santo nel senso che uno è giusto quando accetta Cristo,
quindi quando ci si apparta per Gesù, quando, ecco, si fa questo patto, si inizia un cammino con Gesù. Volevo un pochino leggere la frase che tu citavi, in cui Gesù parla e dice: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Allora, se avesse voluto dire che voleva edificare su Pietro, avrebbe detto: tu sei Pietro e su di te io edificherò la mia chiesa. E ci dice: su questa pietra. Allora, questa pietra, che pietra è? Non è Pietro, perché altrimenti Gesù avrebbe parlato in maniera diversa, no? Avrebbe usato un termine diverso.
Sì, sì, Matteo 16, 18 e 19, mi hai prevenuto, no, da te proprio su questo testo, perché poi continua. Il testo originale dice, tu es Petros e su questa pietra. Quindi c'è una differenza. Petros significa ciotolo, Petra in aramaico significa roccia dura. Allora il problema è che già nella formulazione, no, delle parole di Cristo c'è una differenza tra Pietro, tu es Petros, ma su questa pietra. Allora, se Pietro non è la pietra, qual è la pietra? Ora, nella Bibbia interconfessionale purtroppo è stato fatto uno strafalcione, che non è nell'originale: tu sei Pietro e su di te. Questo non esiste.
Non è corretto. Non è corretto.
Non è corretto, non è corretto. Allora, il testo poi va avanti e dice: le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. E poi qui, quello che esamineremo la prossima volta, io, quindi a Pietro questa volta, ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora qui si adombra l'idea di un ufficio addirittura super partes e importantissimo, ma non è così, perché dall'inizio Gesù fa una differenza tra Petros, tu sei Pietro, ma la pietra, no, sarà quella su cui edificherò la mia. E qual era questa pietra? Basta leggere poco prima di questo versetto, dove Gesù fa una domanda un po' sibillina: la gente chi
dice che io sia? Ma non riveliamo qual è questa pietra oggi. Oggi la lasciamo, lo lasciamo per la prossima volta. Quindi andate a rileggere questo testo. Sempre, nel bello, io ti interrompo nel bello. Quindi leggete questo testo, ma non solo questa frase, cioè leggete tutto il contesto. Tutto, e poi la prossima volta capiremo di cosa si tratta. Qual è questa pietra? Chi è questa pietra? Grazie Luigi, come sempre. Noi ci sentiamo il prossimo mercoledì per svelare la pietra. Ok.
Non so,
alla
se
prossima
in questa settimana, ma insomma, vediamo.
Allora, ok.